Capitolo 22. Le proteine. Parte 1. Noci e frutti oleaginosi. Parte di un'alimentazione corretta. 617. I cereali, le verdure, la frutta fresca e quella secca rappresentano il regime alimentare scelto da Dio per l'uomo. Questi alimenti, preparati in modo semplice e naturale, sono i più sani e i più nutrienti. Assicurano forza, resistenza, capacità intellettuali superiori a quelle di un regime più complesso e stimolante. 618. Nei cereali, nella frutta, nelle verdure e nelle noci si trovano tutti quegli elementi nutritivi di cui abbiamo bisogno. Se ci rivolgeremo umilmente al Signore, Egli ci insegnerà come preparare del cibo sano, senza contaminazioni con alimenti a base di carne. In un regime alimentare corretto, paragrafo 483. Nell'alimentazione consigliata da Dio, paragrafo 404. È necessario insegnarne l'uso ai pazienti delle nostre strutture mediche, paragrafo 76. I frutti oleaginosi devono essere preparati con cura e in modo economico. 619. Dio ci ha fornito un'ampia varietà di cibi sani, e ognuno deve scegliere quelli che per esperienza e buon senso considera più adatti a soddisfare le proprie necessità. Esistono molte varietà di frutta secca e cereali e con lo sviluppo dei trasporti questi prodotti sono facilmente reperibili ovunque. I semi oleaginosi e i loro sottoprodotti stanno sostituendo la carne. Si possono unire ai cereali, alla frutta e ad alcuni tuberi per preparare piatti sani e nutrienti. Chi non trova adatta al proprio organismo un'alimentazione a base di frutti oleaginosi potrebbe eliminarne gli effetti collaterali facendo attenzione a non abusarne. Cereali, frutti oleaginosi, verdura e frutta come sostituti della carne, paragrafo 492. 620. Sarebbe bene utilizzare del tempo per imparare come usare la frutta oleaginosa nella preparazione dei pasti, ma bisognerà fare attenzione a non ridurre il menù solo a pochi alimenti oltre a questi frutti. La maggior parte dei nostri fratelli non può procurarsi alimenti a base di noci, e pochi sanno come prepararli adeguatamente anche potendone comprare. 621. Gli alimenti utilizzati dovrebbero essere in sintonia con il clima. Alcuni di questi, adatti a un paese, non lo sarebbero in altri luoghi. I cibi a base di frutti oleaginosi dovrebbero essere prodotti quanto più economicamente possibile così che anche i poveri potranno comprarne. La proporzione dei frutti oleaginosi nel regime alimentare. 622. Si deve prestare molta attenzione all'uso appropriato dei frutti oleaginosi. Alcuni tipi non sono così sani come gli altri. Non riducete il vostro menù a pochi alimenti costituiti quasi esclusivamente da frutti oleaginosi. Questi non dovrebbero essere usati troppo liberamente. Infatti, se alcune persone ne consumassero più moderatamente, ne avrebbero un risultato migliore. Mescolati abbondantemente con altri alimenti in alcune ricette, rendono il pasto così pesante da ostacolarne l'assimilazione da parte dell'organismo. 623. Mi è stato comunicato di dirvi che i frutti oleaginosi sono spesso usati poco saggiamente. Se ne consuma una quantità eccessiva, e alcuni tipi sono meno sani di altri. Le mandorle sono da preferire alle arachidi, ma anche queste, usate con parsimonia e unendole ai cereali, costituiscono un cibo nutriente e digeribile. 624. 3 anni fa mi arrivò una lettera che diceva così: non posso nutrirmi di frutta oleaginosa. Il mio stomaco non l'accetta. Mi furono allora presentate varie ricette. Una di queste prescriveva che le noci, in misura moderata, dovevano essere combinate con altri ingredienti che si armonizzassero con loro. La proporzione di tali frutti doveva oscillare tra un decimo e un sesto rispetto al resto, variando nelle combinazioni. Sperimentammo queste indicazioni con successo. Un consumo eccessivo di noci paragrafo paragrafo 400, 411. Non tutti possono consumare frutti oleaginosi paragrafo 589. L'uso di frutti oleaginosi in casa White CFR. Appendice 1 ai 16. Parte 2. Le uova. L'uso delle uova diventerà sempre meno sicuro. 625. Non si deve imporre a chi vive in regioni povere, dove non c'è varietà di frutta fresca e secca, di escludere dalla loro alimentazione il latte e le uova. Ma le persone con un fisico robusto, spesso vittime di passioni e appetiti, dovranno escludere l'uso di cibi stimolanti. Soprattutto nelle famiglie in cui i giovani tendono alla sensualità non si dovrebbero usare le uova. Il latte e le uova non sono quindi da escludere completamente se si tratta di persone deboli, soprattutto se non è possibile contare su altri cibi per fornire all'organismo gli elementi necessari al suo nutrimento. Si dovrebbe fare il possibile per procurarsi latte di mucche sane, e uova di galline ben nutrite e curate. Le uova devono essere cotte per risultare particolarmente digeribili. La riforma alimentare deve essere realizzata in modo graduale e progressivo. Nella misura in cui aumentano le malattie degli animali diventerà pericoloso l'uso del latte e delle uova. Sarebbe opportuno sostituirli con alimenti più sani. Si deve insegnare alla gente a cucinare senza latte e uova per preparare ugualmente cibi salutari e gustosi. Non classificarli come cibi carnei. 626. Latte, uova e burro non dovrebbero essere classificati come cibi carnei. In alcuni casi l'uso delle uova è benefico. Non è ancora giunto il momento di eliminare completamente latte e uova. È necessario che la riforma sanitaria sia progressiva. Insegnate alla gente come si prepara cibo senza usare latte o burro. Dite loro che presto verrà il tempo in cui non sarà più sicuro usare uova, latte, panna o burro perché le malattie tra gli animali stanno crescendo in proporzione all'aumento della malvagità umana. È vicino il tempo in cui, a causa della cattiveria umana, il mondo animale soffrirà per la maledizione delle malattie che affliggono la nostra terra. Dio darà al suo popolo abilità e saggezza per preparare cibi sani senza questi ingredienti. Dobbiamo evitare tutte le preparazioni nocive. Alimenti eccitanti per i bambini. 627. Dovreste istruire i vostri bambini su come evitare i vizi e le intemperanze di quest'epoca. Molti, invece di farlo, si preoccupano soltanto di procurarsi cibi sofisticati. A tavola servite burro, uova e carne, e i vostri figli consumano questi alimenti. Vengono quindi nutriti con cibi che eccitano le loro passioni, e poi voi partecipate alle riunioni per chiedere a Dio di benedire e salvare i vostri bambini. Fin dove salgono le vostre preghiere? Avete prima di tutto un'opera da compiere. Quando avrete fatto tutto ciò che Dio vi chiede in favore dei vostri bambini, allora potrete reclamare con fiducia quell'aiuto speciale che ha promesso di darvi. Le uova hanno proprietà terapeutiche, attenzione agli estremismi. 628. Evitare forme di estremismo nella riforma sanitaria. Alcuni nostri fratelli sono davvero negligenti a questo riguardo, e il fatto che non facciano progressi non deve fare di voi degli estremisti per offrire loro un esempio. Non dovete privarvi di alimenti che contribuiscono a produrre un sangue di qualità. Il vostro attaccamento ai veri principi vi sta conducendo a sottoporvi a un regime i cui risultati non deporranno a favore della riforma sanitaria, e questo è il pericolo che correte. Quando vi rendete conto che state perdendo le forze fisiche, significa che è giunto il momento di effettuare subito dei cambiamenti. Inserite nuovamente nella vostra alimentazione alcuni di quegli alimenti che avete eliminato. È vostro dovere farlo. Prendete uova di galline sane e consumatele cotte o crude. Mescolatele, crude, nel miglior succo d'uva non fermentato che potete trovare. Questo fornirà il necessario al vostro organismo. Non pensate neanche per un attimo che non sia giusto farlo. Verrà il tempo in cui non sarà più possibile usare il latte così liberamente come facciamo ora, ma attualmente non è il caso di evitarlo. Le uova hanno delle proprietà capaci di contrastare gli effetti di certe tossine. Il regime alimentare nelle nostre istituzioni mediche. Mentre eliminavo la carne, in quanto alimento nocivo, utilizzavo degli alimenti meno discutibili come le uova. Non eliminate il latte sulla vostra tavola o non lo bandite dalla vostra cucina, ma fate attenzione che provenga da mucche sane e sia stato sottoposto a sterilizzazione. E vorrei sottolineare che quando verrà il tempo in cui non sarà più sicuro usare latte, panna, burro e uova, Dio ce lo rivelerà. Gli estremismi nella riforma sanitaria non devono essere sostenuti. La questione se sia bene usare latte, burro e uova si risolverà da sé. Ora non creiamoci problemi per questo. La vostra moderazione sia nota a tutti. Per il contesto CFR. Paragrafo 324. 629. Quando ricevetti una lettera proveniente da Cora Bong, che mi diceva che il dottor Sottolineatura stava morendo, quella stessa notte Dio mi ha rivelato che doveva apportare un cambiamento nella sua alimentazione, un uovo crudo, assunto 2 o 3 volte al giorno, gli avrebbe dato quel nutrimento di cui aveva assolutamente bisogno. 630. Coloro che si rivolgono alle nostre istituzioni mediche devono ricevere cibo sano, preparato nel modo più gustoso possibile sulla base di giusti principi. Non possiamo pretendere che vivano proprio secondo il nostro stile di vita. Il cibo offerto ai pazienti deve essere di una qualità tale da lasciare un'impressione favorevole in loro. Le uova possono essere preparate in tantissimi modi. Incapacità di sostituire gli elementi nutritivi. 631. Se sono stati dati numerosi avvertimenti sul rischio di possibili malattie derivanti dall'uso del burro e dall'eccessivo consumo di uova da parte di bambini piccoli, non dovremmo considerare una violazione dei principi usare uova provenienti da galline ben curate e adeguatamente nutrite. Le uova contengono elementi capaci di contrastare certe tossine. Alcuni, nell'astenersi da latte, uova e burro non sono riusciti a fornire al loro organismo un nutrimento adeguato, con la conseguenza di uno stato di debolezza e inabilità al lavoro. Questo ha screditato la riforma sanitaria e l'opera che ci siamo impegnati a promuovere è stata confusa con forme di stravaganza che Dio non ha mai richiesto, e lo sviluppo della Chiesa ne ha subito un danno. Ma Dio interverrà per evitare le conseguenze di tali eccessi. Il messaggio del Vangelo vuole riconciliare l'umanità decaduta, portando sia il ricco sia il povero ai piedi di Gesù. Verrà il tempo in cui dovremo eliminare alcuni di quegli alimenti che ora usiamo, come il latte, la panna e le uova, ma non è necessario preoccuparsi ora di restrizioni premature e severe. Aspettiamo che le circostanze lo richiedano. Dio ci indicherà il percorso. Per il contesto, CFR. Paragrafo 327. Parte 3. Il formaggio. Si riferisce al formaggio stagionato, NDR. Inadatto all'alimentazione. 632. Il formaggio non dovrebbe mai entrare nel nostro stomaco. 633. Il burro spalmato sul pane è meno dannoso di quello cotto, ma comunque è meglio evitarne l'uso. I formaggi sono ancora più sconsigliabili perché inadeguati all'alimentazione. 634. Molte madri preparano tavole imbandite che diventano una trappola per le loro famiglie. Carne, burro, formaggio, pasticceria raffinata, cibi arricchiti con spezie e condimenti vengono consumati in abbondanza sia dagli anziani sia dai giovani. Questi alimenti danneggiano lo stomaco, eccitano il sistema nervoso e deprimono la mente. Gli organi riproduttori del sangue non possono convertirli in un sangue di buona qualità. Il grasso mescolato al cibo, e cotto, rende difficile la digestione. Gli effetti del formaggio sono deleteri. 635. Ai bambini è permesso mangiare carne, spezie, burro, formaggio, maiale, pasticceria raffinata e condimenti pesanti. Gli viene anche concesso di mangiare a orari irregolari, e, tra un pasto e l'altro, spizzicano cibi non sani. Tutto questo danneggia lo stomaco, stimola il sistema nervoso a compiere azioni irrazionali e indebolisce le facoltà intellettive. I genitori non comprendono che stanno spargendo il seme che produrrà malattia e morte prematura. 636. Quando inaugurammo il congresso a Nora, nell'Illinois, sentii che era mio dovere esprimere alcune critiche su quello che si mangiava. Raccontai la triste esperienza di alcuni a Marion e la misi in relazione con i preparativi inadeguati fatti per quel congresso, e con i cibi inadatti forniti durante il suo svolgimento. In quella occasione alcuni portarono del formaggio e lo mangiarono. Benché relativamente fresco, era troppo pesante per lo stomaco, e quindi non se ne sarebbe mai dovuto consumare. 637. In occasione di un congresso era stato deciso che non si sarebbe venduto formaggio ai partecipanti, ma, al suo arrivo, il dottor Kellogg scoprì, con sua sorpresa, che era stata acquistata una grande quantità di formaggio per rivenderla presso l'emporio del campo. Insieme ad altri criticò questa scelta, ma coloro che gestivano il magazzino dissero che il formaggio era stato acquistato con il consenso del fratello sottolineatura, e che essi non potevano permettersi di perdere il denaro investito. Allora il dottor Kellogg chiese a quanto ammontava la cifra spesa, e acquistò l'intera partita di formaggio. Aveva approfondito l'argomento e messo in relazione la causa con l'effetto, e sapeva che alcuni alimenti normalmente considerati sani erano invece dannosi. Vendita di formaggio e congressi, paragrafo 529. Le abitudini di Ellen G. White al riguardo. 638. Per quanto riguarda il formaggio, sono sicura che da anni non compriamo o serviamo in tavola formaggio. Non abbiamo mai pensato di inserirlo sulla nostra tavola e ancor meno di comprarne. Il formaggio non usato da Ellen G. White CFR. Appendice 1 e 21.